Sabato 21 agosto, 17ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Geremia si reca nel tempio e riferisce al popolo ivi convenuto le parole che il Signore gli aveva messo sulle sue labbra. Non ne aggiunge neppure una e non ne toglie neppure una. Chi si è rivolta contro Geremia? Proprio quelle persone che avrebbero dovuto attestare la verità delle sue parole sul fondamento degli scritti di Mosè e degli altri profeti, mandate dal Signore prima di Geremia. Invece sono proprio loro, sacerdoti e profeti, che chiedono la morte di colui che il Signore aveva loro inviato per riferire una parola di salvezza. Qualcuno si potrebbe chiedere, come può avvenire che sacerdoti e profeti, da servi della parola di Dio, si trasformano in servi, anzi schiavi della parola degli uomini? La risposta viene dal Salmo. Oracolo del peccato nel cuore del malvagio. Non c'è paura di Dio davanti ai suoi occhi, perché egli si illude con se stesso, davanti ai suoi occhi, nel non trovare la sua colpa e odiarla. Le sue parole sono cattiveria e inganno, rifiuta di capire, di compiere il bene. Trama cattiveria nel suo letto, si ostina su vie non buone, non respinge il male. Salmo 36, 1-5. Quando una persona si allontana dalla legge del Signore e si consegna alla malvagità e alla cattiveria, in quel momento, sempre da strumento della luce, si fa strumento delle tenebre. La risposta viene anche dal Signore per bocca del profeta Geremia. La cicogna del cielo conosce il tempo per migrare. La tortola, la rondinella e la gru osservano il tempo del ritorno. Il mio popolo invece non conosce l'ordine stabilito dal Signore. Come potete dire noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore? A menzogna l'ha ridotta lo stilo menzognero degli scribi. I saggi restano confusi, sconcertati e presi come in un laccio. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore, quale sapienza possono avere? Dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Curano alla leggera la ferita della figlia del mio popolo, dicendo pace, pace, ma pace non c'è. Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno neppure arrossire. Geremia 8, 7, 12. Quando non si rimane in piena obbedienza alla legge del Signore, allora il peccato avvolge il cuore e la menzogna conquista le labbra. Dinanzi alla decisione dei profeti e dei sacerdoti, Geremia prende ancora una volta la parola e dice loro quale sarà il peccato nel caso decidessero di ucciderlo. Ecco le sue parole. Sappiate bene che se voi mi ucciderete, sarete responsabili del sangue innocente, voi e tutti gli abitanti di questa città, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per dire ai vostri orecchi tutte queste parole. Geremia non ha parlato dal suo cuore, neanche ha parlato dalla sua volontà. Ha parlato perché il Signore veramente lo ha mandato. Ha detto solo le parole poste dal Signore sulla sua bocca. Lui è innocente, non ha fatto nulla di male contro di loro. Se essi lo uccideranno, saranno responsabili del sangue innocente, loro e tutti gli abitanti della città. Perché anche gli abitanti della città sono responsabili del sangue innocente? Perché tutti hanno ascoltato. Se quanti hanno ascoltato non prendono le sue difese e lasciano che lui venga ucciso, essi sono complici dello stesso peccato. E questo è un principio eterno di responsabilità. Ogni persona che ascolta una parola di verità, una parola che è parola di Dio e non prende le difese di colui che la parola di Dio ha proferito, è responsabile di tutto il male fatto alla persona mandata da Dio. Dinanzi alla verità c'è solo la verità da scegliere e da difendere. Dinanzi alla parola di Dio c'è solo la parola di Dio da accogliere e da difendere. Chi non si schiera apertamente in difesa della parola di Dio e della persona che la parola di Dio porta, è responsabile di tutto il male che viene fatto sia alla persona che la parola ha portato e sia alle altre persone che sono state ingannate dai profeti e dai sacerdoti. Questo principio eterno di responsabilità obbliga tutti. Nessun uomo innocente del sangue che si versa per il suo silenzio, il suo non schieramento dalla parte della verità e della parola del Signore. Leggiamo Geremia 26, 11, 16, 24. Allora i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il popolo: una condanna a morte merita quest'uomo per chi ha profetizzato contro questa città, come avete udito con i vostri orecchi. Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che avete ascoltato. Migliorate dunque la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce del Signore vostro Dio, e il Signore si pentirà del male che ha pronunciato contro di voi. Quanto a me, eccomi in mano vostra, fate di me come vi sembra bene e giusto. Ma sappiate bene che se voi mi ucciderete, sarete responsabili del sangue innocente, voi e tutti gli abitanti di questa città, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per dire ai vostri orecchi tutte queste parole. I capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: non ci deve essere condanna a morte per quest'uomo, perché ci ha parlato nel nome del Signore nostro Dio. La mano di Achicam, figlio di Safan, fu fuori di Geremia, perché non lo consegnassero al popolo per metterlo a morte. Mentre coloro che avrebbero dovuto difendere il profeta e invitare il popolo ad ascoltare la parola del Signore decidono che lui deve morire, i capi e tutto il popolo insorgono tra la città dei profeti in difesa di Geremia. Essi attestano che veramente il Signore ha mandato Geremia e che ogni sua parola veramente è parola di Dio. I capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: non ci deve essere condanna a morte per quest'uomo, perché ci ha parlato nel nome del Signore nostro Dio. Il principio eterno della responsabilità obbliga tutti, sempre e in ogni momento, dissociarsi dal male affermando la verità e difendendola è obbligo universale. Si è responsabili di tutto il male che si compie nel mondo se non ci si schiera in difesa della verità. Il silenzio è il grande peccato di omissione. Il silenzio ci rende responsabili di tutto il male che si compie. Lettura del Vangelo. Il Vangelo oggi ci insegna un altro grande principio di responsabilità universale. Pensiamo per un istante al peccato, al male, come ad una lunga catena. Qual è la forza della catena? Il legame che vi è tra il primo anello e l'ultimo. Se il legame che anche di un solo anello viene meno, la catena perde tutta la sua forza. Un carcerato è legato ad una catena. La forza della catena è nel punto in cui è fissata al muro o ad altro luogo e ai piedi che avvolgono colui che è incatenato. Se un solo anello della catena si spezza, essa perde tutta la sua forza. L'incatenato non è più incatenato, è libero per qualsiasi movimento. Ecco il principio universale da mettere in luce. Ogni uomo che è anello della catena del male è obbligato a spezzare il suo legame. ognuno è obbligato a non essere forza della catena. Gli esempi qui si potrebbero moltiplicare all'infinito. Altro principio di ordine universale: chi è anello della catena moralmente dinanzi a Dio è responsabile di tutto il male che la catena opera. Come un anello che si spezza è debolezza di tutta la catena, così un anello che si inserisce è forza di tutta la catena. Erode fa arrestare Giovanni il Battista per comando o imposizione di Erodiade. Erode è tanto responsabile di questo arresto quanto Erodiade. Lui avrebbe potuto essere non anello della catena di odio di Erodiade, invece è divenuto la forza di quella catena di odio. Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Anche la figlia di Erodiade avrebbe dovuto spezzare l'anello di odio della madre, non l'ha fatto. Anche lei è responsabile della morte di Giovanni il Battista. Anche i commensali sono responsabili della morte del profeta del Dio Altissimo. Anche loro sono obbligati a dissuadere il re a non commettere questo efferato delitto. Sono responsabili perché avrebbe dovuto convincere il re che il suo giuramento è stato un atto di stoltezza. Avrebbe dovuto dirgli che ogni giuramento è per il bene, mai per il male. Avrebbe dovuto dirgli che il suo era stato un atto di peccato contro il secondo comandamento. Avrebbe potuto ammonirlo perché non aggiungesse peccato a peccato. Alla corte del re invece regna una ferrea struttura di peccato. La catena da questa struttura è tenuta ben salda. Il martirio di Giovanni è il frutto di questa catena così forte da essere ogni anello ben saldato con ogni altro anello. Ogni anello è responsabile di tutto il male. Leggiamo il testo di Matteo 14:1-12. In quel tempo il tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo ha fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla con te. Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla, perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode, che egli le promise con giuramento di dare quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: dammi qui, su un vasoio, la testa di Giovanni il Battista. Il re se la attrestò, ma a motivo del giuramento dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Perché il re dona l'ordine di uccidere Giovanni Battista? Solo per rispetto umano. Il re se la tristò, ma a motivo del giuramento dei commensali ordinò che le venisse data. Il suo giuramento non era per il male, ma per il bene. Il suo giuramento era sulle cose in suo possesso o in suo potere. La vita di un uomo non è nel potere di un re. La vita di un uomo è di Dio, solo Dio e nessun altro è il padrone di una vita. Avrebbe potuto dire: la vita di Giovanni non è mia, non te la posso dare, perché non gliela posso togliere. Chiedi ciò su cui posso e te lo darò. Ma il peccato rende storto e insipiente. Storto è stato il giuramento, stolta la sua applicazione. La stoltezza è il frutto del peccato. Chi è in una struttura di peccato è sempre avvolto dalla grande stoltezza. Ecco allora i due grandi obblighi di ogni uomo. Il primo obbligo è quello di non entrare mai in una struttura di peccato. Se si entra in una struttura di peccato, si è responsabili di tutti i peccati che quella struttura commette. Il secondo obbligo è quello di uscire da questa struttura spezzando il suo anello. Se questo non viene fatto, non ci sono giustificazioni per il male che si fa. Nessuno che parte di una catena potrà giustificarsi dichiarando la sua non partecipazione. Sei nella struttura, sei responsabile dei mali della struttura. Chiunque non interviene per togliersi dalla struttura di peccato diviene responsabile di tutti gli atti dell'intera struttura. La Madre di Dio e Madre nostra ci aiuti a conoscere la grande responsabilità che grava sulle nostre spalle. Ci ottenga ogni forza per non essere mai parte della struttura di peccato. Ci ottenga la grazia di separarcene nel caso fossimo precipitati in essa. Amen.